Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Non è che sia un grosso problema nell'ordine generale delle cose, ma raccontare la presidenza Trump per i giornalisti è diventato particolarmente impegnativo e acrobatico. Succedono cose di rilevanza storica a distanza di ore una dall'altra. Sono saltate le prassi che rendevano certi passaggi prevedibili e governabili. Ci si ritrova a scrivere a orari assurdi di una cosa enorme, per poi cancellare e riscrivere tutto perché nel frattempo è successa un'altra cosa enorme. Capita anche nel mettere insieme il podcast che state ascoltando, ed è capitato, ovviamente, anche in questa settimana incredibile.
Questo è Da Costa a Costa. La politica, la società, il costume. Continua il viaggio nell'America di Donald Trump. Un podcast di Francesco Costa, prodotto da Piano P e realizzato con il contributo di Barracuda Shoes, calzolai dal 1896. Scopri la nuova collezione Barracuda su www.fabiboutique.com.
Prendiamo la larga. Stanno succedendo innumerevoli cose straordinarie nella politica americana e i giornalisti di tutto il mondo, soprattutto quelli americani ovviamente, stanno faticando per scoprirle, capirle e raccontarle attraverso strumenti ordinari. Il linguaggio è un primo esempio. Noi giornalisti siamo stati abituati da anni a parlare di Casa Bianca quando qualcuno nell'amministrazione statunitense o nello staff del presidente prende una decisione o dice una cosa. La Casa Bianca sta lavorando a una proposta sul budget, per esempio. Oppure la Casa Bianca sta trattando con il Congresso le misure della nuova riforma sanitaria. Nell'epoca che stiamo vivendo, però, è diventato complicato parlare in modo così sbrigativo di Casa Bianca. I consulenti e i collaboratori di Trump sono divisi in correnti che la pensano in modo anche molto diverso tra loro. Guadagnano e perdono influenza nell'arco di periodi brevissimi, a volte soltanto pochi giorni, e si fanno la guerra dentro la Casa Bianca e sui giornali. Senza contare poi che anche quando un collaboratore di Trump prende la parola in un contesto per cui evidentemente parla a nome di tutti, a nome della Casa Bianca, può sempre succedere quello che è capitato questa settimana al generale McMaster, il consigliere per la sicurezza nazionale, cioè che arrivi Trump e lo smentisca. McMaster questa settimana a un certo punto ha cercato di contenere le conseguenze della prima grossa notizia che ha agitato l'amministrazione, e cioè che durante un incontro nello studio Vale col ministro degli esteri russo e l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Donald Trump abbia rivelato informazioni altamente riservate. In pratica, Trump ha detto ai russi che gli Stati Uniti sanno che l'ISIS sta progettando un attentato usando una bomba nascosta dentro un computer portatile. Fin qui tutto bene. Era una cosa nota, tanto che gli Stati Uniti hanno già vietato di portare i computer sui bagagli a mano per chi viaggia da diversi aeroporti, e probabilmente presto estenderanno questo divieto a tutto il mondo. Trump ha aggiunto una cosa però. Ha detto ai russi che gli Stati Uniti hanno scoperto di questo complotto grazie a una fonte di Israele dentro lo Stato Islamico, in una precisa città della Siria. Insomma, Trump ha bruciato una fonte preziosissima di Israele e il lavoro che questa fonte ha fatto per anni, mettendola in pericolo, rivelando la sua esistenza a un paese che in Siria sta su un fronte diverso da quello degli Stati Uniti ed è stretto alleato dell'Iran, che è il più grande rivale di Israele nell'area. Cos'è successo quindi dopo la pubblicazione dell'articolo del Washington Post che ha rivelato questa storia? McMaster è andato a parlare con i giornalisti e ha letto un comunicato le cui parole erano state pesate con molta accuratezza. Il comunicato non smentiva che Trump avesse rivelato informazioni riservate, ma precisava che Trump non aveva indicato con esattezza la fonte di quelle informazioni. Nel frattempo, altri consulenti della Casa Bianca avevano detto alla stampa che l'articolo era tutto inventato, che non ci fosse niente di vero. Poi arriva Trump e invece di unirsi a queste smentite, scrive su Twitter che lui non ha fatto niente di male, che era suo diritto dare informazioni ai russi. Ora, in questa situazione, qual è la voce della Casa Bianca? Potremmo risponderci che solo la voce di Trump è la voce della Casa Bianca e già sarebbe un problema, ma il vero tema è che nemmeno le parole di Trump possono essere prese sempre sul serio. In un anno e mezzo abbiamo visto Trump dire tutto e il contrario di tutto su ogni tema, affermare una cosa e smentirla il giorno dopo, lanciare accuse senza nessuna prova, fare annunci che poi si rivelano evidentemente basati sul nulla. Tra le altre cose, anche questo per i giornalisti è un grosso problema. Sentite come lo spiega Chuck Todd, uno dei più popolari giornalisti televisivi americani, commentando la volta che Trump disse che esisteva la possibilità concreta di una guerra con la Corea del Nord.
It seems like if any other president said there was a chance of a major, major conflict with a nuclear power, there'd be wall-to-wall coverage, special reports, my colleague Lester Holt would already be flying to Seoul. Don't get me wrong, the conflict with North Korea is, as Joe Biden might say, a big deal. But let's face it, we've been conditioned to discount the president's words already. And that's a big deal too. Folks, this might be the biggest story of the first 100 days, the loss of the power of the president's words.
Chuck Todd dice che se qualsiasi altro presidente avesse anche solo evocato lontanamente la prospettiva di una guerra con una potenza nucleare, le TV e i giornali non parlerebbero d'altro per settimane, per mesi. Con Trump non succede, perché ci siamo abituati all'idea che Trump dice quello che gli pare e che le sue parole non hanno davvero il peso che una volta davamo alle parole di un presidente degli Stati Uniti. Per questo, dice, forse la più grande storia non raccontata di questi 5 mesi di Trump alla Casa Bianca è la perdita di potere e influenza delle parole del presidente. È una perdita di influenza che riguarda anche l'attività di presidente di Trump, i suoi colloqui privati con i capi di Stato e di governo, i negoziati che ha fatto e che farà con il Congresso. Tutti ormai danno per scontato il fatto che Trump oggi dica una cosa, ma questo non vuol dire che domani dirà la stessa cosa, oppure che spesso si trova a parlare di argomenti di cui non ha una vera conoscenza. Anche senza toccare il tema enorme delle fake news, basta già soltanto questo per contribuire a rendere complicato il lavoro di racconto dei giornalisti, compreso me che vi parlo, e quindi in ultima istanza la comprensione dei fatti al resto del mondo, compresi voi che mi state ascoltando. Mettete insieme questo dato di fatto alla frenesia con cui si succedono sviluppi e colpi di scena nell'indagine dell'FBI sulla Russia, al modo in cui la gestione di questa crisi da parte dell'amministrazione Trump stia precipitando e otterrete una situazione di caos che davvero non ha precedenti. Ne parliamo dopo una piccola pausa.
Dal 1896, Barracuda realizza calzature che racchiudono la massima essenza italiana, con un carattere internazionale. Creatività d'avanguardia e innovazione sono ciò che distingue le collezioni uomo e donna. Stile, contemporaneità, sofisticatezza, insieme alla costante ricerca di ispirazioni, fanno sì che Barracuda sia sempre in linea con le tendenze moda più attuali e sviluppi calzature dall'identità elegante e moderna. Scopri la nuova collezione su www.fabiboutique.com.
Se seguite Da Costa a Costa da un po' di tempo, diciamo dalla campagna elettorale dell'anno scorso, sapete che questo progetto avrebbe dovuto concludersi con le elezioni di novembre. Poi le elezioni sono andate nel modo straordinario che conosciamo e quindi ho pensato che sarebbe stato un peccato rinunciare a raccontare il seguito di questa storia, quantomeno il suo inizio. Anche questa seconda stagione però non andrà avanti a tempo indeterminato. Si concluderà alla fine dell'anno e non è detto che ce ne sarà una terza. Se non fosse per un incubo ricorrente che ho da qualche tempo. E se con l'ennesimo colpo di scena dovesse accadere un'altra cosa oggi impensabile? Se a dicembre, per fare l'esempio più beffardo, il Congresso dovesse avviare una procedura di impeachment contro Donald Trump? Occhio, questa ipotesi oggi continua a essere molto improbabile. L'impeachment non è una procedura giudiziaria, bensì una procedura politica, condotta dal Congresso dall'inizio alla fine. E oggi il Congresso è saldamente in mano al Partito Repubblicano, cioè quello del presidente Trump. Ma non ci sono dubbi che questa settimana l'amministrazione Trump abbia quantomeno buttato uno sguardo in questa specie di baratro che potrebbe attenderla nel prossimo futuro. Cominciamo dall'inizio. Vi ricorderete che la settimana scorsa Trump improvvisamente ha licenziato il capo dell'FBI, James Comey. Prima la Casa Bianca ha spiegato questa decisione dicendo che Comey aveva gestito in modo inadeguato l'inchiesta sulle email di Hillary Clinton. Poi è arrivato Trump e ha smentito i suoi collaboratori, dicendo che era insoddisfatto di Comey anche per l'importanza che continuava a dare all'inchiesta sulla Russia, che secondo lui invece è una caccia alle streghe. Sembrava che almeno per un po' non potessero accadere cose più clamorose e gravi di questa. E invece martedì è venuta fuori la notizia sulle informazioni riservate diffuse alla Russia, non si sa se volutamente o per sbaglio. Di nuovo sembravamo davanti al punto più clamoroso. Quel giorno sul Post ho scritto un articolo intitolato «La cosa più grave fatta da Trump fin qui». Eppure, quello stesso giorno è venuta fuori una notizia ancora più grande.
There's more breaking news, indeed another blockbuster revelation, this time from the New York Times, which has just published a report saying that President Trump asked then FBI Director James Comey to end the investigation of Michael Flynn, the president's former national security advisor.
Donald Trump è accusato di aver chiesto al capo dell'FBI di chiudere l'inchiesta federale in corso su Michael Flynn, il suo stretto collaboratore che aveva scelto come consigliere per la sicurezza nazionale e che è indagato per aver incontrato più volte i funzionari del governo russo, per aver nascosto questi incontri all'FBI e al vicepresidente Mike Pence e per avere avuto rapporti economici mai dichiarati col governo russo e quello turco. Questa accusa viene dallo stesso capo dell'FBI, James Comey, che a febbraio andò a cena con Trump alla Casa Bianca e finita la cena decise di trascrivere quello che Trump gli aveva detto per tutelarsi. In questo documento, che ai giornalisti è stato solo raccontato ma che presto sarà acquisito dal Congresso, Comey racconta che Trump gli ha chiesto di lasciar perdere l'inchiesta su Flynn perché Flynn è una brava persona. Secondo i giornali, Comey ha trascritto le sue conversazioni con Trump tutte le volte che Trump gli ha detto, secondo lui, delle cose inappropriate. Non è inusuale che un agente dell'FBI compili questo tipo di documenti, anzi, è un po' parte del loro addestramento. Sono rapporti contrassegnati con un timbro che non permette di contraffarne la data, e in sede processuale sono spesso utilizzati come prove. Certo, in questo caso è la parola di Trump contro quella di Comey, ma vi ricordate cosa dicevo poco fa sul valore della parola di Trump? Ecco. Giusto per non farci mancare niente, tra mercoledì e giovedì sono venute fuori altre tre notizie importanti. Prima abbiamo saputo che un pezzo grosso dei repubblicani alla Camera, Kevin McCarthy, durante la campagna elettorale disse ai suoi colleghi che secondo lui Donald Trump era pagato da Putin, e non sappiamo se scherzasse o no. Poi l'agenzia di stampa Reuters ha scritto che l'FBI ha scoperto almeno 18 contatti avvenuti durante la campagna elettorale via email e al telefono tra collaboratori di Trump e diplomatici russi o funzionari del governo russo. Infine, altra grossa notizia, il Dipartimento della Giustizia ha deciso di nominare un procuratore speciale per affidargli l'indagine sulla Russia, assecondando quella che era diventata ormai una forte richiesta dei democratici. Il Dipartimento ha scelto Robert Mueller, che è stato capo dell'FBI dal 2001 al 2013 e ha una reputazione stellare. È l'uomo che ha ricostruito l'intelligence americana dopo gli attentati dell'11 settembre ed è stato in carica sia con il presidente Bush che con il presidente Obama, che gli chiese addirittura di restare per altri due anni dopo la fine del suo incarico decennale.
The White House blindsided tonight as the Department of Justice reveals that they will appoint a special counsel to now oversee the FBI investigation into Russian meddling and any possible collusion. Former FBI Director Robert Mueller will now lead the investigation. Democrats and some Republicans had been calling for this move, the news coming just 24 hours after we learned that former FBI Director James Comey, who was fired by President Trump, kept notes about his meetings with the president. The Department of Justice saying just moments ago a special counsel is necessary for the American people to have full confidence in the outcome.
Lo so cosa vi state chiedendo. Perché il Dipartimento della Giustizia ha deciso questa nomina? I democratici chiedevano da mesi di incaricare un procuratore speciale che potesse indagare in modo autonomo dalla Casa Bianca, ma i repubblicani non si sono mai davvero uniti a questa richiesta. Il punto è che la decisione non l'ha presa personalmente Trump e non l'ha presa personalmente nemmeno il procuratore generale Jeff Sessions, che si è impegnato a non occuparsi dell'inchiesta sulla Russia perché a sua volta anche lui ha mentito sui suoi incontri con i russi in campagna elettorale. La nomina di questo procuratore speciale è stata fatta dal vice di Sessions, che si chiama Rod Rosenstein, è sì un repubblicano, ma è soprattutto un procuratore di carriera e ha una certa credibilità generale, tanto che la sua nomina al Senato era stata confermata quasi all'unanimità. Forse ha pensato che fosse la cosa più giusta, forse ha pensato che di questo passo a questo punto sarebbe stato prima o poi inevitabile e allora meglio farlo spontaneamente, senza essere costretti. Anche questa volta, ovviamente, il comunicato ufficiale della Casa Bianca diceva che Trump aveva accolto con favore questa nomina, perché lui non ha niente da nascondere. Poi il vero Trump si è svegliato. Su Twitter ha scritto che i procuratori speciali devono indagare Obama e Clinton invece che lui e che questa indagine è una persecuzione. Avete capito come funziona? Ormai, e uno si immagina la scena, i cellulari dei suoi collaboratori che cominciano a squillare contemporaneamente con le notifiche dei nuovi tweet e loro che piano piano si mettono le mani nei capelli. Tenete conto di un'altra cosa. Dato che ci vuole un po' di tempo a registrare e montare il podcast che state ascoltando, e dato il contesto mutevolissimo che vi ho appena raccontato, non escluderei che dal momento in cui io sto parlando a quello in cui voi mi starete ascoltando siano successe delle altre cose. Per conoscere le ultime notizie, vi consiglio sempre di leggere il post oppure di dare un'occhiata ai giornali statunitensi più affidabili. La cosa importante, però, è che lo scenario generale rimane questo. C'è un'indagine dell'FBI, c'è un procuratore speciale, ci sono le commissioni della Camera e del Senato e tutti questi stanno indagando sull'interferenza russa nelle elezioni statunitensi, sulla presunta collaborazione tra i russi e il comitato di Trump e forse a un certo punto indagheranno anche su un presunto tentativo di Trump di ostacolare la giustizia cercando di interrompere l'inchiesta. Tutte queste cose vi fanno venire in mente una parola ben precisa, lo so, impeachment. In realtà però la parola a cui dovreste pensare per allargare lo sguardo è un'altra. Watergate. Ne parliamo tra poco.
Twitter, LinkedIn, ma anche Facebook possono diventare una miniera d'oro per chi lavora. Esserci sarà pure indispensabile, ma quanto tempo è davvero necessario investire sui social per trarne il massimo beneficio senza esserne fagocitati?
Ascolta la prima stagione di Equilibrio Digitale, come usare la tecnologia con intelligenza senza diventarne schiavi, un podcast di Luca Conti prodotto da Piano P. Iscriviti su Apple Podcast e sulle principali app e se credi che la tua azienda possa sostenere questo progetto, scrivi una mail a pianopitalia@gmail.com.
La storia dello scandalo Watergate comincia con dello scotch. Watergate è il nome di un grande complesso di alberghi e appartamenti di Washington che ha un parcheggio sotterraneo. La notte del 17 giugno 1972, una guardia giurata di 24 anni sta facendo il suo solito giro per controllare che sia tutto ok e nota che c'è dello scotch sulle serrature di diverse porte per impedire che si chiudano. Toglie lo scotch e se ne va. La guardia giurata ritorna dopo un'ora per fare un altro giro e nota che lo scotch è riapparso. Capisce che qualcosa non va e chiama la polizia. Arriva una volante della polizia e trova gli intrusi che stava cercando al sesto piano, che era interamente occupato dal comitato elettorale del Partito Democratico. Vengono arrestate 5 persone e hanno tutte delle storie particolari. Uno aveva partecipato a un tentativo di golpe a Cuba organizzato dalla CIA. Due erano esuli cubani anticastristi con solidi rapporti con i servizi segreti americani. Un altro era un ex collaboratore della CIA e dell'FBI. I poliziotti gli trovano addosso del materiale che serviva evidentemente per fare intercettazioni telefoniche e ambientali. L'FBI apre un'indagine su queste 5 persone per capire cosa volessero fare e per conto di chi. E sapete una cosa? Anche ora, in questo momento, nel 2017, ancora non lo sappiamo. Possiamo fare delle ipotesi, ma non sappiamo ancora con assoluta certezza chi avesse organizzato l'effrazione nel Watergate. Andiamo avanti con la storia. L'FBI scopre vari legami tra le persone arrestate e il Partito Repubblicano. Alcuni ci avevano lavorato in passato, altri avevano ricevuto soldi dal partito in tempi recenti. In almeno un caso, quei soldi erano stati raccolti con donazioni elettorali a favore del presidente Richard Nixon, che era in piena campagna elettorale per la rielezione. Passano i mesi ed emergono sempre più dettagli sui legami tra le persone arrestate e il Partito Repubblicano, ma niente che permetta di arrivare in modo inequivocabile ai mandanti dell'effrazione. Alla fine l'FBI conclude la sua inchiesta dicendo che lo scopo dell'operazione era evidentemente danneggiare il Partito Democratico e facilitare la vittoria alle elezioni di Richard Nixon, ma non riesce a scoprire nessun collegamento col presidente né con i suoi stretti collaboratori. Infatti, l'11 novembre del 72, in pieno scandalo, Nixon viene comunque rieletto alla presidenza degli Stati Uniti, a larghissima maggioranza.
From NBC News Election Headquarters in New York, this is NBC Nightly News, Tuesday, November 7th, reported by John Chancellor and David Brinkley.
Good evening again. We've been looking at some of the returns from our specially chosen precincts, precincts that will tell us how different kinds of voters are voting. It is now clear that Richard Nixon is the winner of this election. If what we have learned so far from the votes already cast continues to happen as the polls close across the country, the president will be reelected in a landslide. That's what our trend now indicates, the president reelected by a landslide.
Arriviamo quindi al 1973 e all'inizio dei guai veri. Prima viene fuori il coinvolgimento nell'operazione di un ex stretto collaboratore di Nixon. Poi viene fuori che Nixon e quell'ex collaboratore avevano parlato spesso di come insabbiare l'inchiesta. Attenzione, tutte queste cose, il più delle volte, non arrivano sui giornali in forma ufficiale, ma attraverso fonti anonime dentro le agenzie di intelligence. La fonte più famosa è quella di Bob Woodward e Carl Bernstein, due giornalisti del Washington Post, ed è soprannominata Gola Profonda. Un'altra cosa che viene fuori nella primavera del 73 è che Nixon aveva fatto installare nello studio ovale e nella Casa Bianca un vasto e nascosto sistema di registrazione che si attivava con la voce, perché era ossessionato dalle fughe di notizie e voleva scoprire chi stesse parlando con la stampa. Quando questa notizia arriva sui giornali, succedono due cose. La Casa Bianca, in fretta e in furia, smantella il sistema di registrazioni, ma il Congresso e le agenzie di intelligence chiedono di acquisire i nastri. Ore e ore di conversazioni. La Casa Bianca è contraria a consegnare i nastri e comincia una grandissima battaglia legale. Intanto Nixon è sempre più isolato e un sabato di ottobre del 73, disperato, decide di ordinare al capo del Dipartimento della Giustizia di licenziare il procuratore speciale che stava indagando sul Watergate, perché non era contento del suo lavoro. Il capo del Dipartimento della Giustizia si rifiuta e si dimette. Nixon allora lo chiede al vice capo Dipartimento della Giustizia, che però rifiuta e si dimette anche lui. Nixon allora lo chiede alla terza persona più alta in grado al Dipartimento, che obbedisce. I giornali lo chiamano il massacro del sabato sera. Nixon continua a dire che l'inchiesta si basa sul gossip e non ha niente di concreto, e in un famoso discorso al paese proclama in modo solenne: «Io non sono un delinquente».
And I want to say this to the television audience. I made my mistakes, but in all of my years of public life, I have never profited from public service. I've earned every cent. And in all of my years of public life, I have never obstructed justice. And I think, too, that I can say that in my years of public life, that I welcome this kind of examination, because people have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got.
Si arriva al 74. Ogni settimana si susseguono retroscena e aggiornamenti sulle indagini fino a un nuovo ennesimo colpo di scena. La faccenda delle registrazioni viene risolta dalla Corte Suprema, che decide che i nastri integrali registrati alla Casa Bianca devono essere consegnati a chi sta indagando. È il 24 luglio e a quel punto succede tutto in due settimane. Il 27 luglio la Camera comincia a discutere una procedura di impeachment per accusare Nixon di ostruzione alla giustizia. Il 5 agosto diventa pubblica la registrazione più importante e da subito si capisce che segnerà un prima e un dopo. La chiamano la pistola fumante. Si sentono Nixon e il suo capo dello staff che parlano poco dopo l'effrazione nel Watergate e discutono di come insabbiare l'inchiesta. Alla fine della conversazione, Nixon si dice d'accordo col suo capo dello staff sul fatto che bisogna dire a questi dell'FBI di lasciar perdere quello che è successo, guardare da un'altra parte, magari inventando che c'entri qualcosa la sicurezza nazionale, visto che alcuni degli arrestati sono cubani. Quella registrazione è la prova definitiva che Nixon ha cercato di ostacolare le indagini sul Watergate. I leader del Partito Repubblicano al Congresso vanno da Nixon e gli dicono che il partito non lo sostiene più e voterà per il suo impeachment. L'8 agosto, tre giorni dopo, Nixon diventa il primo presidente americano nella storia a dare le dimissioni.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford, will be sworn in as president at that hour in this office.
Questa è la storia dello scandalo Watergate in estrema sintesi. E come avete visto, primo, ci sono parecchie cose che ci tornano familiari. Per esempio l'ossessione del presidente con le fughe di notizie e le fonti anonime che raccontano cose ai giornalisti per far aumentare la pressione dell'opinione pubblica. Secondo, Nixon non si dimette perché accusato di aver orchestrato lo spionaggio contro i democratici. Oggi non sappiamo nemmeno con certezza se sia stato lui o no. Lui non lo dice nemmeno nelle famose interviste successive alle dimissioni con David Frost. Nixon rischia l'impeachment, viene mollato dal suo partito e si dimette solo perché ha cercato di ostacolare l'indagine. Continuiamo dopo una pausa.
Ci sono tre Milano negli Stati Uniti. Quella nel Michigan ha un circuito perfetto per il drag racing, se cerchi il brivido della velocità. Se ci stai facendo un pensierino, c'è solo una compagnia aerea, American Airlines. Ti offriamo voli diretti verso New York e Miami, e da lì verso 240 destinazioni negli Stati Uniti. Da dove si parte? Da Milano. Quella in Italia, naturalmente. Prenota subito il tuo volo su aa.com.
Torniamo ai giorni nostri. L'indagine sulla Russia e il comitato elettorale di Trump è ancora in corso e non sappiamo dove porterà. Forse non porterà da nessuna parte, o forse finirà per mettere nei guai solo alcuni collaboratori di Trump, quelli che già oggi sembrano più esposti, come Michael Flynn. Bisogna stare attenti però a non stringere troppo lo sguardo. Anche se l'FBI non trovasse niente che tiri in mezzo personalmente Trump, oppure comunque non riuscisse a dimostrare un suo eventuale coinvolgimento, già adesso la questione è più grande di così. Quando Trump ha deciso di licenziare James Comey, il capo dell'FBI, lo ha fatto per insabbiare l'indagine? È vero che ha chiesto a Comey di chiudere un occhio su Michael Flynn? Oggi queste domande non hanno una risposta, ma a questo servono le indagini. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, decine di persone saranno sentite dall'FBI, dal procuratore speciale e dalle commissioni del Congresso. Sono persone che si presenteranno a queste audizioni sapendo di rischiare molto. Per quanto possano stimare Trump e credere nelle sue idee, se dovessero essere scoperti a mentire, potrebbero passare guai molto grossi. E sono persone che potrebbero anche stringere degli accordi e raccontare quello che sanno in cambio dell'immunità. Queste persone si sentiranno rivolgere domande come: il presidente Trump ha mai parlato dell'inchiesta sulla Russia in sua presenza? Ha mai fatto riferimento alla possibilità di intervenire per chiuderla in fretta? Le risulta che ne abbia parlato con qualcun altro? Non serve che Trump sia parte di un grande complotto con Putin perché finisca nei guai. Basta che ci siano prove sufficienti a sostenere la tesi per cui abbia cercato con le sue azioni di ostacolare le indagini. Forse a questo punto direte: ma non è scontato che lo abbia fatto Trump licenziando Comey e chiedendogli di chiudere un occhio su Flynn? Il punto è che no, non è scontato, e per dimostrare fatti così importanti e gravi servono testimoni, servono prove, non bastano deduzioni logiche o singole testimonianze. Tenete in mente un'altra cosa per chiudere. Siamo nel 2017, non nel 74. Questi non sono gli anni del Watergate. I fatti di questi ultimi due anni ci hanno dimostrato un milione di volte che è cambiata moltissimo l'asticella che separa quello che è tollerabile da quello che non lo è, sia nel popolo americano che nei politici. Se oggi venisse fuori uno scandalo delle proporzioni del Watergate, non è affatto detto che abbia le conseguenze del Watergate. Se oggi un giornale pubblicasse le cose che all'epoca pubblicava il Washington Post, non è affatto detto che avrebbe lo stesso impatto. Gli elettori di Trump si fidano solo di Trump e dei media a lui più vicini, e lo stesso vale anche per molti dei suoi avversari. Tra i cittadini, ognuno si è costruito una sua personale realtà, circondandosi solo di opinioni che gli danno ragione. Tra i politici, invece, c'è la convinzione che ogni cosa è lecita in nome di un qualsiasi bene superiore, e quindi si può essere scorretti, incoerenti, bugiardi, pur di dar la vinta alla propria squadra. Pensavo di non avere notizie confortanti su questo fenomeno. D'altra parte è una cosa che succede anche in Italia, ci siamo tutti immersi fino al collo. Poi però, questa settimana, ho letto una notizia interessante. Mentre gli ascolti di tantissime TV americane in questi mesi sono cresciuti, e così anche i lettori dei giornali, il numero degli spettatori di Fox News è sceso. Nicole Hemmer, che è un'esperta di media conservatori, ha raccontato che anche a Fox News si stanno grattando la testa davanti a questo dato, ma che forse una spiegazione c'è. Vi leggo cosa ne dice. Mi capita spesso di guardare Fox News per avere le ultime notizie, ma ultimamente mi capita sempre più spesso di non trovare le ultime notizie su Fox News, quindi cambio canale e metto sulla CNN. Questo è un vero problema per il network e per il suo futuro. Cosa succede quando una TV decide di non occuparsi della storia di cui stanno parlando tutti gli altri? Insomma, forse per questo gli ascolti di Fox News sono in calo, mentre quelli degli altri aumentano. Perché alla fine, quando capitano cose così enormi come quelle che sono capitate questa settimana, le persone, comunque la pensino, le vogliono sapere. Ci sentiamo la settimana prossima.
Hai ascoltato Da Costa a Costa, la politica, la società, il costume, viaggio nell'America di Donald Trump, un podcast di Francesco Costa prodotto da Piano P e realizzato con il contributo di Barracuda Shoes, calzolai dal 1896. Scopri la nuova collezione Barracuda su www.fabiboutique.com. Francesco Costa è l'autore di una newsletter che ogni sabato si alterna con questo podcast. Se vuoi iscriverti, vai su newsletter.francescocosta.net oppure manda una mail a costa@ilpost.it. Piano P è la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Se vuoi essere informato sulle sue produzioni, vai su www.pianop.it oppure iscriviti alla newsletter tinyletter.com/pianop. Se vuoi entrare in contatto, scrivi a pianopitalia@gmail.com. E se questo podcast ti è piaciuto, fallo sapere in giro, oppure vai su iTunes e lascia la tua recensione. Ricevere qualche stella in più è sempre molto gradito.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.